Allora, buongiorno, buonasera, anzi benvenuti. Come sapete, Niccolò Ammaniti non ha potuto essere presente per via di un'indisposizione. Gli è andata bene, no, scherzo. E quindi, insieme con Fabrizio Catino, resteremo sul terreno del fantastico, della fantasia, della distopia, ma ne parleremo da un altro punto di vista. Allora, Fabrizio Catino ha fatto tante cose in vita sua. Il motivo per cui è qui è che è uno degli autori di Dylan Dog. Dylan Dog, come sapete, è uno dei fumetti più importanti dello scenario di disegni e di storie italiane, ed è un fumetto nel quale l'incrocio con la tecnologia ha un senso, un'importanza, ma in realtà credo che possiamo parlare forse anche in maniera più ampia dell'argomento, perché io penso sinceramente che tutte le forme di racconto, di narrazione, siano state modificate fortemente da quando, diciamo, il computer è diventato e il digitale sono diventati componenti essenziali della nostra vita, cioè è cambiato il modo di lavorare, no? In maniera anche abbastanza drastica, abbastanza forte, è cambiato il modo di concepire anche i disegni e queste cose, è cambiato anche il modo di scrivere le storie. Io, per esempio, che non faccio questo di mestiere, Fabrizio, oltre a questo, fa tante altre cose, è un collaboratore fisso della stampa, il suo nome lo leggete spesso sul giornale di Torino, ma io che non, appunto, non faccio questo mestiere di scrivere storie, però mi è capitato ogni tanto di fare qualcosa, in particolare per Einaudi. Beh, l'idea che non mi sarei mai aspettato in vita mia di scrivere una storia dialogando con il co-sceneggiatore attraverso delle mail e attraverso dei WhatsApp, insomma. Non credo che questo abbia anche proprio modificato la nostra possibilità e la nostra capacità di dialogare. Quindi io la prima domanda che farei a Fabrizio Catino, appunto, è come e quanto la tecnologia è entrata nel tuo lavoro. Tu hai cominciato a scrivere per Dylan Dog parecchio tempo fa e quindi mi piacerebbe sapere se la rivoluzione digitale degli ultimi anni, insomma, in qualche modo ha modificato sia il tuo modo di lavorare, sia anche il tuo modo di concepire le storie.
Ma diciamo che per uno scrittore l'impatto si sente di meno. La rivoluzione digitale consiste nel fatto che nel momento in cui uno vuole vedersi un film se lo scarica, ecco. Però visto che i film sono spesso referenze dei fumetti, è diciamo, un vantaggio non da poco. Dov'è che è impattato veramente tanto? È sul lavoro dei disegnatori. Io mi ricordo lo scetticismo che aveva creato il digitale per quanto riguarda il fumetto. Io mi ricordo un articolo, ogni tanto mi tornano in mente articoli che riletti oggi sono naif. Mi ricordo un articolo, parentesi, di Galimberti che diceva, il filosofo, che era maleducazione parlare al telefono per strada. E aveva ragione, tra l'altro, però, come dire, sappiamo com'è andata. Mi ricordo un articolo in cui veniva chiesto a Milo Manara, come mai si era avventurato in diciamo in un campo nuovo che era quello dei CD-ROM, che oggi probabilmente, anzi sicuramente le nuove generazioni non sanno neanche cos'è. All'epoca lui aveva caricato delle sue storie, dei suoi personaggi, una blanda forma di interattività, e l'aveva commercializzato. Allora gli avevano fatto interviste perché si parlava di avanguardia digitale. In realtà poi il cambiamento grosso è stato l'introduzione della tavoletta digitale, perché intorno alla fine degli anni 90, proprio gli ultimissimi anni, è entrata la consuetudine, per i più, diciamo, sperimentali, di disegnare direttamente sulla sua tavoletta, quindi vedere il disegno che si compone sul monitor, ma senza, diciamo, un originale fisico. Io io sono venuto a conoscenza di questa, come dire, di questa tecnologia nuova. Io sono, diciamo, in Bonelli ho scritto la prima storia intorno al 95-96, poi è uscita nel 2000. E mi ricordo che era la mia prima storia e chiesi ad Angelo Stano, che è lo storico copertinista di Dylan Dog, se mi dava l'originale. Era la copertina del mio primo albo. E lui mi ha risposto, te la darei volentieri, ma non esiste. Perché lui, solo lui in quel periodo, in Bonelli, disegnava già con la tavoletta. Quindi, diciamo, si è partiti frontali con Photoshop e poi piano piano hanno cominciato ad arrivare altri programmi, Corel Draw, Clip Studio Paint, Procreate, ce ne sono migliaia, ci sono quelli che vanno meglio per disegnare i manga, ci sono quelli che vanno meglio per il disegno classico da fumetto popolare italiano. E da lì appunto è stata un'escalation continua. L'altra novità è stata la colorazione al computer, perché la colorazione, vabbè, nasce nei fumetti d'antan, nasce con la tricromia o la quadricromia, cioè i famosi retini. Poi a un certo punto si è cominciato a dipingere, perché la stampa lo consentiva, col pennello, a colorare col pennello, e alla fine si è arrivati a riempire aree intere con il colore piatto, e diciamo da una 10-15 anni sono arrivate milioni di sfumature che rendono il disegno quasi un fotogramma di un film di animazione. E, diciamo che sul fumetto sul disegno si è un po' tornati indietro, nel senso che tutti ormai, penso non esista più nessuno che si mette con il foglio, la matita e la gomma e poi la china, eccetera. Però, diciamo, adesso va più forte l'ibrido tra la mano e il classico. C'è un motivo nobile, cioè il controllo il fatto che è più controllabile, sono comunque più controllabili le sfumature, nonostante le tavolette siano ormai a livelli tecnologici eccezionali. E c'è un motivo meno nobile, perché nel momento in cui è entrato il digitale nel fumetto, sono spariti gli originali, che fruttano una buona, diciamo, entrata ai disegnatori, nel senso che oltre ad avere i diritti, nel momento in cui vendono tavola per tavola la loro storia, gli entra un compenso persino superiore a quello che ricevono dalla casa editrice, superiore, uguale o poco inferiore, comunque siamo lì. Per cui, diciamo, partire a mano e poi arricchire al computer fa sì che comunque che un originale esista comunque, e a quel punto si può vendere tranquillamente sul mercato.
Quindi questo è, diciamo, l'impatto attuale del digitale. C'è un altro elemento su cui la tecnologia e la digitalizzazione in particolare possono avere un effetto. Allora, se voi andate in un'edicola, in un giornalaio in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, insomma in altri paesi europei, non trovate fumetti. Li trovate invece in reparti appositi nelle librerie, sono generalmente cartonati in edizioni di lusso, costano abbastanza cari. L'unico paese in cui tradizionalmente i fumetti invece si comprano dal giornalaio e costano relativamente molto di meno è l'Italia, no? Anche perché le tirature che hanno avuto i fumetti italiani, Tex, Diabolic, Dylan Dog per l'appunto, ma anche altri, sono infinitamente superiori ai massimi successi avuti all'estero. Cioè Tex è arrivato a vendere 700.000 copie al mese negli anni d'oro, Dylan Dog credo 450.000,
sì, 450-500.
Mentre non so, per dirvi, Asterix piuttosto che Blueberry non hanno mai avuto cifre nemmeno lontanamente avvicinabili a queste qua. Allora, questa, diciamo, anomalia italiana, che contiene al suo interno un'altra anomalia, cioè che il fatto che l'80-90% dei fumetti sia di un solo editore, che è Bonelli, insomma, che oggi si sta anche, ha trovato finalmente una sua identità.
Esatto.
Perché senza tessera era smarrito. C'è un'altra anomalia, perché l'80-90% dei fumetti sono di un solo editore, cioè Bonelli, no? Che ha saputo investire e continua a rinnovarsi, a fare investimenti, a fare esperimenti, insomma, come deve fare un'industria sana. C'è un'industria che ripete all'infinito le stesse cose, non è sana. Una che invece crea, investe, sperimenta, sana. Insomma, la Fiat quando non faceva esperimenti è arrivata a fare la 131 Mirafiori, insomma, quindi stava per chiudere baracche e burattini, poi ha incominciato una, successivamente un'altra strada. E, allora io vorrei sapere, dal tuo punto di vista, se questo ingresso della tecnologia sarà, proprio perché favorisce la lavorazione, diminuisce i costi, riuscirà a far mantenere questa, per me, molto simpatica anomalia italiana, cioè il fatto che il fumetto sia un oggetto di consumo popolare, che appunto si trova dal giornalaio e che ha ancora tirature comunque piuttosto elevate, oppure se quel processo, diciamo, di omogenizzazione a livello mondiale, non c'è digitale che tenga, renderà la produzione italiana simile a quella del resto del mondo.
Ma uno dei, diciamo, dei miti che aveva creato il web, quindi insomma il digitale, era che piano piano i fumetti sarebbero migrati online, cioè ci sarebbe stata una versione online a pagamento, come di fatto capita per i giornali, che ovviamente stanno dismettendo sempre più copie cartacee e stanno aumentando, non in proporzione, ma comunque stanno aumentando gli abbonamenti digitali. Però lì è un'altra cosa, perché lì si tratta di leggere un testo, per cui nel momento in cui scarico il PDF, allargo la colonna, è come leggere su un sito. Il fumetto ha delle dinamiche diverse, perché ho bisogno di un bel monitor, ho bisogno di una bella definizione comunque del monitor, e ho bisogno anche di una bella definizione della scansione che viene messa online. In una prima fase sembrava che i fumetti online fossero una stramberia, fino a quando non è successo che, sarà ormai una decina d'anni fa, è uscito su un sito suo, Davvero, di Paola Barbato, che è stato il primo fumetto web italiano. Allora lì si è caduti dall'altra parte del cavallo, cioè sembrava che il futuro fosse, come dicevo, il digitale. Poi in realtà continuano gli esperimenti digitali, continuano anche per lo stesso motivo per cui continuano a esserci persone che si promuovono la loro musica o la loro arte sui social, perché ovviamente è gratuito e più diretto, però si è capito che, diciamo, il web non sostituirà la carta. Continuano esperimenti, io ho fatto un fumetto online che si chiama Gli Insuperabili, che era dedicato ai ragazzi dell'Onlus omonima, ragazzi disabili che erano molto bravi a giocare a calcio, eccetera, però sono, come dire, restano esperimenti di forte minoranza. Esattamente come, cioè, a volte abbiamo una forma di sudditanza nei confronti dell'America, però i numeri dei nostri fumetti sono abbondantemente più alti di quelli americani, cioè i nostri numeri fanno impressione, anche se sono calati molto rispetto a una volta. Dylan Dogger ha sfiorato un picco di 500, qualcosa di più, adesso è sotto i 200.000 e continua a essere il terzo fumetto più venduto. Cioè, per dire, non è che Spider-Man venda di più, Spider-Man vende di meno. Per cui in questo siamo un'anomalia decisamente positiva. Stesso discorso per cui vale anche per gli indici d'ascolto, cioè a noi Don Matteo, come dire, insomma, sembra un prodotto così, in effetti lo è, però è un prodotto che ha degli indici d'ascolto che sono, certo, il maestro mi conferma, sono abbondantemente superiori a quelli al numero assoluto di spettatori americani o alle percentuali di share americani. Quindi in ogni caso il digitale ha, e torno al discorso, il digitale apre delle possibilità nuove anche a livello di marketing. Il digitale comunque ha consentito finalmente di avere a prescindere dal fatto che sia stato un flop al botteghino, di avere un film decoroso tratto da un fumetto Bonelli, che è da Ampir. Adesso lui mi si arrabbierà perché lui piace molto il testo di Giuliano Gemma, sì. Però comunque in ogni caso, diciamo, da Ampir vive esclusivamente dei suoi effetti speciali che sono stati fatti, tra parentesi, qui a Torino dalla Alps, che è una è una casa di effetti speciali appena entrata sul mercato da 3 anni, ma che ha già fatto robe a Hollywood, piccole cose, ma sta crescendo in maniera esponenziale, anche perché chi l'ha fondata viene dalla Weta, la casa degli effetti speciali che accompagna Peter Jackson nei suoi film.
Allora, come sapete, ci sono due cose che stanno per succedere. Una che giovedì della settimana prossima esce il secondo film di Diabolik, che si intitola Ginko all'attacco, che ho già avuto occasione di vedere e che a me è piaciuto molto più del primo, è molto più ritmato, più cose che avvengono, ma è anche molto più caratterizzato sul fatto di essere ambientato negli anni 60. C'è per esempio una lunga sequenza in cui c'è Eva che telefona a Ginko mettendo il gettone nella cabina, poi in questa cabina succede qualcosa che non vi anticipo, insomma, però la connotazione anni 60 che nel primo film già c'era ma non era così insistita, qui invece è molto sottolineata. Il secondo fatto che sta per succedere, del quale mi sono in parte responsabile, è che il 25 inizia il Torino Film Festival. Allora, quest'anno una delle cose delle quali sono più orgoglioso non sono i nuovi film, gli ospiti, che peraltro sono tanti, eccetera, bensì il fatto che è stato restaurato uno dei film di fantascienza più scassati della storia del cinema, proprio per mio intervento personale. Questo film, che immagino non abbiate mai sentito nominare, si intitola 2+5 Missione Hydra, è un film del 66, in cui si immagina che a Cinecittà stiano girando un carosello, ma arriva un'astronave con i marziani e rapisce le persone che stanno lì dentro, le porta su un pianeta. Poi succede veramente di tutto, insomma. Pensate che è lo stesso regista che aveva fatto Le fatiche di Ercole, insomma, quindi si è adattato alla fantascienza con risultati, devo dire, abbastanza allucinanti. È un film che sembra proprio un'allucinazione, cioè se non fosse che ho conosciuto il regista che l'ha fatto, penserei che era uno che faceva ampio uso di LSD, perché sembra veramente un film lisergico, come era un po' nello spirito del tempo. Allora, no, questa autopromozione non è per invitarvi a venire a vedere, mi fa molto piacere, ma per dirvi che in realtà ci sono due oggetti che ho visto recentemente, appunto il secondo Diabolik, Ginko all'attacco, e questo restauro, che ci ripropongono una fantasia, il primo, una fantascienza, il secondo, estremamente poveri tecnologicamente, no? Quasi a contrasto con quello che invece avviene con i film Marvel, dove gli effetti speciali sono molto forti e molto importanti. Mi piacerebbe sapere, visto che il fumetto italiano più venduto continua a essere Tex, no? Quindi è un fumetto che è ambientato, insomma, nel 2 secoli fa ormai, no? Nell'Ottocento, è un fumetto che si ripete, diciamo, in maniera, tu hai anche scritto qualcosina, no?
Su un color Tex.
Esatto, in cui cattivo, no, in cui c'era un forzato che si chiamava Steve che doveva spaccare le pietre.
Tutti i forzati, i falabutti, hanno tutti i nomi Steve nelle mie storie. Così.
Fa molto piacere, questo, insomma, è un motivo di orgoglio. Però detto questo, mi piacerebbe sapere se nella narrazione, proprio questo, a livello di, come dicono quelli che hanno studiato, di storytelling, oggi la tecnologia è cioè raccontare i computer, raccontare il digitale, raccontare le grandi invenzioni, le cose, eccetera, è qualcosa che attira il pubblico, oppure se la narrazione tradizionale o addirittura retro ha una sua importanza. Se hai un punto di vista su questo. Dylan Dog, per esempio, non è un fumetto che racconta tecnologia, al massimo racconta incubi. Ma non,
esatto. Sì, ultimamente ha avuto una svolta tecnologica, sì, che non è piaciuta, adesso sì, infatti sì, sta velocemente tornando sui suoi passi. Diciamo che torno un attimo sui fumetti per rispondere a questa domanda. Che cosa può fare la tecnologia per la narrazione? In questo percorso tecnologico che ha portato, insomma, il fumetto appunto in varie fasi gli ha regalato grandi possibilità, ecco, sono successi nel mese di ottobre, è capitato nel mese di ottobre una singolare coincidenza per cui sono usciti 2 fumetti che sono stati generati dall'intelligenza artificiale. Generati vuol dire che l'autore ha introdotto un testo e ne sono uscite immagini, ma non immagini stilizzate, immagini che sembrano fatte all'aerografo, cioè sono immagini di una qualità straordinaria, cioè se uno non lo sapesse si immaginerebbe che comunque sia stato fatto da qualcuno. Il primo è Prompt a Conversation with AI ed è di Dave McKean, che è uno dei più grandi fumettisti al mondo, è quello comunque di Batman Arkham Asylum, delle prime copertine di Sandman, eccetera, che ha questo stile fotografico, pittorico, fotografico, collage. Il secondo è The Abolition of Man, in cui è stata, tra l'altro, nome simbolico, ma in realtà non è stato coniato per questo fumetto, cioè non è l'abolizione dell'autore, dell'uomo inteso come autore. Viene da The Abolition of Man, che è un romanzo di Clive Lewis, che è quello delle Cronache di Narnia. Cioè ci ha messo dentro il romanzo e il fumetto suddiviso in vignette e in immagini, ed è venuta una graphic novel coi fiocchi. Poi no, devo dire onestamente, non l'ho letta, cioè ho visto delle immagini, poi andrebbe letto e capire se ha un ritmo, perché poi lo storytelling a fumetti non è soltanto disegnare, è trovare un'inquadratura, trovare il taglio giusto, fa sì che le vignette si raccordino una con l'altra senza creare quello che nel cinema si chiama scavalcamento di campo, sì, o montaggi sbagliati, eccetera. Quello non lo so, però sono usciti tutti e due a ottobre e adesso è difficile dire che siano i primi, molto probabilmente non lo saranno, ma sono tra i primissimi esperimenti in cui viene affidato, il disegnatore non c'è, cioè viene affidato all'intelligenza artificiale. Secondo me, io credo una cosa, che io credo che nel giro di 20-30 anni, che non è una prospettiva che mi entusiasmi, probabilmente non entusiasmerà neanche te, però nel giro di un 20-30 anni si creerà una specie di identità di sovrapposizione di tutti i generi espressivi, cioè nel senso che noi la nostra forza è stata che finora abbiamo la fotografia che è immagine, abbiamo il fumetto che è disegno, abbiamo il cinema che è movimento e suono, abbiamo i videogame che sono interattività, immersività. Il metaverso, di cui adesso si parla, si sproloquia, potrebbe arrivare a una coincidenza di tutte queste arti, per cui ci potrebbe essere un solo medium fondamentalmente, se la sciatteria, se la pigrizia creativa prende il sopravvento, ci potrebbe essere un solo medium che prende il posto di tutti questi. E io credo che questa non sia la strada, perché chiacchierando proprio con Dave McKean mi diceva una cosa molto giusta, molto logica. Cioè l'arte non è produrre qualcosa, ed è il motivo per cui se uno fa una copia precisa della Gioconda, precisa, indistinguibile, non è comunque arte. Arte è il processo che porta a quel qualcosa. Il problema dell'intelligenza artificiale è che non ha processo, cioè ha dei processi insondabili a base di 0 e 1, e butta fuori una cosa che, per bella che sia, non è nata da un percorso diciamo di prova ed errore, come capita nella scienza, capita anche nell'espressività. Uno prova, non funziona, riprova, cambia, modifica, gli viene un'idea, e anche quel pizzico di follia, di imprevedibilità che inevitabilmente la mente umana ha. Per cui io mi auguro che non ci siano, ecco, per me mi viene un po' l'orticaria quando sento parlare di possibilità di film interattivi, perché io vado al cinema perché voglio che uno racconti una storia, non perché io voglio che lui racconti la mia storia. Però capite, sempre riguardo agli articoli naif naif col senno del poi, io mi ricordo anche qui giustamente quando entrò in vigore la moda dei selfie, e tu dicevi giustamente, la gente va nei posti, invece di fotografare quello che c'è fuori, fotografa se stesso. Sì, magari c'è qualcosa sullo sfondo, ma tanto valeva stare a casa. Lì uguale, cioè se vado lì e racconta la mia storia, che tra parentesi 999 su 1000 lui è più bravo di me a raccontarla o a congegnarla, a immaginarla, è chiaro che diventa un'altra cosa. A quel punto ci sono i videogame.
Giusto. Allora, io adesso, ovviamente, se avete qualcosa da dire o da chiedere, basta alzare le mani, tanto se volete prepararvi, io faccio ancora una considerazione. Tu hai citato il metaverso, insomma, il metaverso è un oggetto di discussione, insomma, tra partiti, diciamo, molto spesso che partono da preconcetti, sia positivi sia negativi. Per intenderci, c'è chi dice che il metaverso è il futuro per tutti noi, appunto, nel senso diventerà poi il medium unico. C'è chi dice invece che quelli più contenti per il metaverso sono quelli della Ferrero, perché, come sapete, il metaverso sta andando male e proprio per questo Zuckerberg è stato superato da Ferrero come uomo più ricco del mondo. Insomma, questa cosa qui però è provata, non è che sia immaginata. Io sull'argomento intanto vorrei ricordare che gli stessi discorsi che sento oggi sul metaverso li sentivo una 10-15 anni fa rispetto a Second Life, che adesso credo che appunto sia un termine che ai più risulta sconosciuto, insomma, ma è come parlare, non so, dei Betamax o dei VHS a uno che sta facendo cinema comunicazione, insomma, sono cose di una preistoria recente, ecco, diciamo. Allora, sul metaverso io penso, cioè, appunto, la questione è che il metaverso effettivamente è un medium, è una maniera che tu hai per comunicare con delle persone, per dire, ma non c'entra niente col cinema, cioè il cinema è un'altra cosa. Cioè, è come quando dicono, mi ricordo, io avevo un professore che diceva, cioè, i mezzi di comunicazione sono il cinema, la televisione, i giornali. Dicevo, beh, ho capito, ma i giornali e la televisione raccontano, cioè, non so, fanno il telegiornale, ti dicono lì è avvenuto quello, l'hanno ammazzato quell'altro, lì c'è una guerra, là c'è stato un terremoto, eccetera. Il cinema racconta delle storie. Poi è chiaro che, siccome nessuno vive sulla Torre d'Avorio, che il cinema molto spesso, cioè il Novecento, è difficile raccontarlo senza attingere al cinema, no? Se non vuoi raccontare il Secolo Breve, qualsiasi programma, eccetera, come facciamo a raccontare, non so, il boom economico in Italia senza far vedere il Sorpasso? Cioè, non si può. Cioè, nel senso, è il film emblema dell'italiano nuovo che veniva fuori in quel periodo, no? Allora, la mia impressione è che quando si dice, appunto, il fumetto sarà superato dal metaverso, eccetera, si dica una cosa che mette insieme, diciamo, le patate con le fragole, cioè delle cose che non sono coniugabili insieme perché appartengono a due sfere diverse. Immagino che tu abbia più o meno un punto di vista simile, però mi fa piacere sentirlo.
Sì, nel senso che elencando, come abbiamo fatto prima, tutti i medium, il metaverso è l'unico che non ha un punto di vista. Quindi nel momento in cui io sono dentro qualcosa e mi creo io il mio punto di vista, non è più arte, cioè è arte interattiva, qualunque cosa questo voglia dire, temo poco. E quindi secondo me stiamo vivendo una fase piuttosto importante per quanto riguarda il digitale, perché ci sono, ho la sensazione, insomma, non solo io, non è che ho informazioni riservate, quelle che abbiamo tutti noi leggendo i giornali, però ho la sensazione che si stia un po' rompendo la macchina, il giocattolino di social, almeno così com'era, perché comunque Elon Musk è arrivato a Twitter ed è riuscito a sfasciarlo in 15 giorni, che comunque, insomma, era un'autorità, per certi versi era, anzi sicuramente era più autorevole di Facebook, perché ha cominciato con licenziamenti, adesso propone di far pagare le spunte, eccetera, eccetera. Far pagare le spunte vuol dire che a questo punto basta che io paghi e posso essere il profilo falso di qualcuno e pago per avere l'autenticazione. È un po' anche Facebook, appunto, anche Zuckerberg ha tagliato di netto i dipendenti, eccetera. Quindi secondo me, chiaro che ci sarà sempre una forma di comunicazione sociale, ma è come se si fosse chiusa una fase dei social. E per cui, diciamo, tutto può capitare, cioè è più c'è più un ventaglio di potenzialità adesso che 10 anni fa, non solo perché siamo andati avanti, ma perché i momenti di crisi portano poi a dei ventagli di possibilità. Volevo aggiungere una cosa riguardo a Diabolik. I fumetti americani hanno fatto sempre ricorso, non solo il cinema, anche i fumetti hanno sempre fatto ricorso a effetti speciali massicci. Diciamo all'introduzione di tecnologie, il computer, il Superman è arrivato negli anni 50, in Batman che è nato poco dopo, comunque nei primi 50 numeri sono comparsi tutti, il boomerang, l'astronave, la Batmobile, la cintura col gas, eccetera eccetera, ed erano tutti molto naif, anche Flash Gordon era comunque qualcosa di completamente campato in aria. Diabolik, e questa è la sua forza secondo me, è stata anche la forza dei film, ha sempre avuto una tecnologia futuristica, ma semplice, e diciamo moderatamente realistica. Cioè, se in un film, in un fumetto della Marvel, il laser è una cosa con una boccia enorme che scintilla, un raggio bluette, in Diabolik il laser era una specie di fiamma ossidrica più grande. Per cui era anche vintage la tecnologia che veniva introdotta. Però c'era, perché le sorelle Giussani erano... avevano incaricato da subito i disegnatori e i sceneggiatori di leggere le riviste scientifiche, di leggere le rubriche, le rubriche che parlavano delle curiosità scientifiche, di farle confluire nei fumetti. Per cui c'è sempre stata tecnologia, però erano cose già steampunk all'epoca, cioè piccioni robot, sommergibili fatti a forma di isola che si allontanano, ville che si tirano su martinetti idraulici, insomma era comunque e quella è stata la sua forza. Io credo che i Manetti Bros abbiano una delle carte vincenti, qualcuno non l'ha capita, ma è stato proprio riportare quel tipo di tecnologia naif sullo schermo. Io secondo non l'ho visto, per cui mi fido di lui, spero che sia bello.
Esce giovedì. Se avete delle domande, noi siamo qui tutto orecchi per ascoltarvi.
Non domanda.
Ah, là, c'è.
Domanda.
Prego.
Un'esplosione di informazioni.
Se però col microfono sentono.
In cui mi ritrovo per alcune cose e per altre più o meno, nel senso che quando si è avuto paura che la televisione avrebbe ucciso la radio, questo non è venuto. Cioè, io sono molto combattuta tra la novità, la curiosità, la voglia di sperimentarmi, i capelli bianchi, ma ho sperimentato molto nella mia vita, è un percorso ogni volta con tante curiosità, però è l'altra volta, è una parte in cui capisco le paure, capisco la diffidenza, però sono tanto curiosa. Quando poi l'altro giorno in un incontro alla GR c'era proprio questo tipo di discorso, che anche da una fotografia si può fare venire fuori un avatar che sì, si muove. A me questo piace molto, perché in quest'altra fase della mia vita sto scrivendo, per cui mi sto dedicando un po' alla possibilità di trasformarli in podcast, e proprio attraverso questo tipo di tecnologia dal podcast si può fare il video in automatico. Questo mi fa un po' paura, perché sono una creativa, una che ha sempre disegnato cose diverse dal fumetto, e sono un architetto, sempre progettato, cioè io ho un pensiero figurato, cioè io quando leggo un libro vedo le immagini, quindi questo mi piace, no? Poterle trasformare, però capisco, però non ho mai avuto paura di questa tecnologia. Io penso che noi dobbiamo soltanto pensare di utilizzarla bene. Ecco, cioè io ho insegnato anche molti anni, dicevo ai ragazzi non abbiate paura, no? Anche faccio sentire le famose cuffiette con mangianastri, cioè una tecnologia che ormai sembra obsoleta, era solo 40 anni fa, un preside che mi richiamava perché gli facevo disegnare con la musica nelle orecchie. Però io dicevo non abbiate paura della tecnologia, anche ai miei colleghi che mi contestavano un po', bisogna soltanto aiutarli a usarla bene. Allora, se è usata bene, ok, ci sta, io amo storia dell'arte, l'ho sempre anche insegnata. È chiaro che il processo creativo è un processo, come dice lei, ma questo può non essere così dannoso. Io credo che nella tecnologia non bisogna aver paura. È chiaro che quando si parla delle grandi opere d'arte, adesso l'arte digitale, questo è un altro fenomeno, no? Mio figlio mi telefona, che vive in Africa, e dice: mamma, ho comprato una roba, un NFT, cos'è? Cioè, io ho dovuto andare a studiare, no? Perché la tecnologia supera se stesso. Però dico: ma come, compri un'opera d'arte digitale? Cioè, per me l'opera d'arte è qualcos'altro. Però è così, però probabilmente se non avessimo fatto questo passaggio non saremmo qui a parlare né di film né di televisione. È vero che questo processo parte più dai videogiochi, credo, perché io in quella dove c'era Giannella e altri, sono proprio loro che sono un po' gli artefici di questa trasformazione dal pensiero, dalla parola, da un testo all'immagine. Però è come se tu, quando io faccio le ristrutturazioni, spieghi al cliente, gli fai vedere dei disegni, dici: ma quello è solo un quadratino. Sì, ma quel quadratino sarebbe una roba che se tiri su, no, come SketchUp, che gli dà un volume. Però riuscire anche magari in altre professioni a trasportare immediatamente il tuo pensiero, no, scientifico, creativo, tutto quanto, in immagine, e riuscirlo a comunicare, che chi non ha un pensiero figurato, chi non ha gli strumenti per capire, perché no? Cioè, forse il nostro, abbiamo sempre un po' paura di perdere il nostro orto.
Sì, è l'altra faccia della medaglia, è l'altro punto di vista, ed è assolutamente rispettabile. Io non volevo, tra l'altro, farci la figura del luddista, non perché non lo sia, volevo che non si vedesse. Però... però effettivamente, luddista,
anche nudista, anche nudista.
No,
se lo ricordo.
L'unica cosa che mi sento di dire è, ho un certo scetticismo sugli NFT, nel senso, trovo una cosa, è successo un episodio interessante, cioè il fatto che c'è un collezionista che ha pagato un botto, un'opera di Frida Kahlo, che non oso immaginare quante centinaia di migliaia di dollari, euro sterline, può averlo pagato, e ha avuto un'idea assolutamente geniale. L'ha digitalizzato e poi gli ha dato fuoco.
Rega, ha detto...
Sì. Sì, no, ma lì a Frida Kahlo c'è una roba che vengono i brividi solo a sentire. È solo digitale. Esatto. L'NFT di quel quadro di Frida Kahlo è stato venduto a 11.000 sterline, o dollari, o euro. Forse Frida Kahlo è oltre l'NFT, però. Può essere.
Va bene.
Stanno sbagliando noi, stiamo sbagliando loro, non capiamo. E però nel momento che abbiamo paura della tecnologia...
No, non è che abbiamo paura, però sono terreni minati, perché adesso anche la storia dei bitcoin sembrava che fosse la nuova miniera d'oro, visto che se ne stanno facendo, insomma. Quindi, cioè, sono terreni che intanto non hanno molto a che vedere con quello che stiamo discutendo, perché sono altre cose. Io sono sempre dell'idea che le valutazioni sono, per carità, cose serissime, poi devi anche trovare uno che te li dia quei soldi. Cioè, la mia collezione di fumetti è stata valutata parecchio, io non la venderò mai, piuttosto mangio pane e cipolle per il resto della mia vita, però sono anche dubbioso che non mi dia 200.000 euro per questi pezzi di carta che conservo gelosamente in campagna, insomma, non credo che lo troverei mai, insomma, però vediamo. Non so se ci sono altre domande. Forse possiamo allora concludere, Fabrizio, raccontando, tu che sei molto dentro il mondo del fumetto, quali sono le novità del mercato editoriale, poi le abbiamo accennate, che cosa avverrà nei prossimi mesi, se ci sono importanti novità, ritorni altrettanto importanti. Tu sai qualcosa?
Diciamo, ultimamente la Bonelli è nella fase Bonelli Cinematic Universe, quindi diciamo che come dire, è tutto concentrato, tutte le energie sono concentrate su quello che una volta era multimedia, adesso prevalentemente cinema. Dampier dovrebbe essere il primo episodio, poi ce ne saranno altri. Dal punto di vista editoriale, diciamo, cambiano gli autori, cambiano le storie, esce ogni tanto esce una graphic novel, ma insomma non ci sono novità. Ecco, le cose veramente impattanti saranno poi cinematografiche, perché indipendentemente dal fatto che Dampier non sia andato bene, sono già previsti tipo altri 4 lungometraggi, esattamente come fa la Marvel, che già adesso possiamo dire il film che uscirà fra un anno e mezzo e quando uscirà. Quindi insomma, prevalentemente direi che sono orientati sul cinema.
Quindi ritorna al cinema come... questa è un'altra cosa che sarà curiosa vedere in futuro, no? Perché non si è mai prodotto tanto cinema come adesso, perché veramente se ne produce, soprattutto in Italia, se ne produce tantissimo, cioè come non era mai successo. E al tempo stesso non si vede, cioè io sarei uno specialista di cinema italiano. L'altro giorno tristemente guardavo l'elenco dei film italiani dello scorso anno, ce ne sono 50 che non ho visto, di questi 50 ce ne sono 30 che non so assolutamente di che cosa, anche minimamente di che cosa parlino e che cosa raccontino. Quindi c'è un problema di approvvigionamento delle fonti che...
Il tuo elenco tra l'altro probabilmente se ce ne sono solo 50 non hai visto, perché sono quelli usciti.
Esatto.
L'anno scorso sono usciti 481 film italiani. Sì. Sono stati girati 481 film italiani. Arrivati in sala 133.
Sì.
Quindi chiaramente qui poi si innesca tutto un altro discorso sul perché si produce così tanto, che insomma non riguarda il tema, però effettivamente questo problema di bulimia produttiva che porta poi a risultati tutto sommato. Perché poi di questi che sono 133 che sono usciti, appunto lui che è già uno che ne vede tantissimi, ne ha visti a questo punto 70, le persone normali ne vedono 15, gli altri non vengono visti, di quei 15 faccio che alcune siano porcherie, quindi alla fine stringi, si rischia che ci sia poco, e lo si vede anche dal box office di fine anno, in cui comunque i titoli italiani, l'anno scorso, nel 2021, i primi due film italiani erano in classifica finale di fine anno, erano i due Me contro te, quindi insomma c'è un problema.
Ci resta 2+5 Missione Idra, quindi... Grazie Fabrizio Arcatino, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi, e la Biennale Tecnologia che ci ha ospitato la ringraziamo anche loro.
La ringrazio anch'io, sì.